Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Domenica 5 dicembre. Interno notte. Eh sì, parleremo di cinema anche questa volta, certo. Ah, 5 dicembre. A Genova si ricorda Giovan Battista Perasso, detto Balilla, e la sua frase che linse. Devo proprio cominciare io contro gli austriaci. 1700, scusate, non mi ricordo il millesimo preciso. Ecco, così, giusto per una ricorrenza. E sì, intanto parliamo di ragazzi, perché il film cui voglio un po' accennare questa sera si chiama Atlantide, è diretto da Yuri Ankarani. È stato presentato alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, che una volta era un po' una sezione documentaristica, poi adesso un po' meno. Io confesso, negli ultimi anni l'avevo seguita meno perché seguivo maggiormente il concorso principale. Adesso seguo quello che arriva nelle sale, perché da 2 anni Mostra non l'ho frequentata e quindi per fortuna posso andare al cinema, che è già una gran cosa, dopo più di un anno di astinenza forzata. È uno strano prodotto questo, perché secondo me non è un bene, non riesce a trovare la strada e il giusto equilibrio fra le sue modalità espressive. Non è totalmente narrativo, non è totalmente documentaristico, non è totalmente, diciamo, di ricerca formale astratta come vorrebbe essere negli ultimi 20 minuti di proiezione. Per cui non sceglie una strada e non sarebbe la prima volta, perché è un po' nelle modalità degli ultimi anni che un documentario sia in un certo modo anche un po' narrativo, con personaggi presi dalla realtà, però ci vuole veramente molta fluidità, mentre qui è tutto un po', come dire, ruvido, possiamo dire questo, cioè i passaggi da una modalità all'altra non sono così fluidi come potrebbe suggerire la materia, perché la materia è l'acqua, e in particolare i barchini, cioè i barchini sono questi motoscafi leggeri, talvolta velocissimi, con i motori truccati, un po' come fanno i ragazzi con le moto. È un po' la stessa cosa, con lo stesso tipo di rischi. E quindi seguiamo un po' le vicende di questo gruppo di ragazzi, gruppo, non gruppo, una specie di, diciamo specie, ma non è nel senso negativo, di protagonista, perché è più o meno lui che seguiamo, con le sue difficoltà, con se stesso, con il resto del mondo, su quello che vorrebbe fare, essere. E poi, insomma, il suo scopo è raggiungere una certa velocità da incidere su un palo in laguna. Il film si svolge qui. Il ragazzo dovrebbe essere più o meno di Sant'Erasmo. Vi dico, i paesaggi sono di una bellezza commovente. Conosco, ma non così, naturalmente, non dall'acqua, quindi che è uno sguardo diverso, come quando questi ragazzi la notte percorrono Venezia, ma si sa benissimo, qualche volta ho visto anch'io direttamente, dall'acqua vedi un'altra città, altre, totalmente altre prospettive, e quindi il fascino è indubbio, e secondo molti, e coloro che hanno le barche, che ci vivono, ci lavorano, la Venezia vera è quella, da quella prospettiva, non l'altra che vediamo noi a piedi, ovvero sono vere chiaramente tutte e due, ed è giusto che si compenetrino. Per cui vi dico, è un prodotto anomalo, diciamo interessante, non so quanto per tutti, se si ama la zona, se la si conosce, cioè affascinante indubbiamente, ripeto, ci sono riprese bellissime, tra l'altro è praticamente svolto, si direbbe, in estate, giustamente, perché insomma con i motoscafini d'inverno è un po' difficile, ed è girato, pare, nel lasso di tempo di 4 anni, quindi costruendo man mano. Però, ecco, vi dico, specialmente gli ultimi 20 minuti, con questa corsa lunghissima, che è girata in maniera decisamente speciale. Io a un certo punto mi sono reso conto che queste strane forme che vedevo, se avessi inclinato la testa in orizzontale, le avrei viste come sono state riprese e con l'effetto speculare del riflesso dell'acqua. Quindi un escamotage, sì, insomma, poi non così inventivo. Ci sono, vi dico, anche riprese notturne molto belle, molto suggestive, questi barchini con queste luci a LED. Cioè, c'è un tentativo, diciamo, psichedelico, non insistito, non eccessivo, anche di un certo gusto, indubbiamente. Però, vi ripeto, quello che mi ha colpito, non positivamente, è il fatto che non c'è equilibrio fra queste varie anime nel film, cioè non sono fluidi questi elementi che si dovrebbero invece non incrociare violentemente, pesantemente, ma proprio confluire l'uno nell'altro. O è voluto, e allora è insistito, ed è bene così, ma vi dico anche, per esempio, la colonna sonora, che è molto presente, ma ad esserlo, è per la maggior parte del film di musica con ritmi sostenuti tipo techno, cose del genere. Quella che ascoltano questi ragazzi che a volte sentiamo passare quando siamo in città o in battello e passano sfrecciando con queste musiche che li seguono, boom, 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 e via. E però a volte arrivano anche in spiaggia dove andiamo noi a stare tranquilli il sabato pomeriggio, non con questi motoscafini, con altri, però con lo stesso tipo di musica assordante, anche a distanza, soprattutto nelle giornate di scirocco o di altri eventi che ti porta la musica come se ce l'avessi accanto. Non è gradevolissimo. Però, ripeto, nel film è molto puntuale, molto giusto. Diverso, ripeto, questa parte, questi ultimi 20 minuti con questa sequenza, in cui poi la musica invece diventa elegiaca, ma forse anche un po' stucchevole. Non mi ha convinto il film, decisamente no. Ci sono delle cose belle, l'ho detto, esteticamente, ma questi ragazzi sono anche abbastanza simpatici nella loro rozza primitività. Sì, decisamente. Però, insomma, tutto resta un po' lì. Ecco, mi collego all'acqua, perché sono andato al cinema anche stasera, ma ho rivisto un film che avevo amato parzialmente, che mi aveva molto colpito, come vi avevo detto, e che col passare dei giorni, sono passate 2 settimane, ha continuato a crescermi dentro, come si dice, cioè c'erano cose che lasciavano sempre più un segno, cioè nel ricordo, e quindi ho voluto rivedere e ho voluto, come dire, fissare certe cose, fissare certe impressioni. Il film è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che è stato premiato, lo sapete, con Leone d'Argento, sempre la stessa mostra del cinema. E tra l'altro, e l'altra volta non l'avevo ricordato, è molto importante, Filippo Scotti, il protagonista, meritatamente ha ricevuto il premio Mastroianni come migliore attore emergente. E decisamente ho riapprezzato questa sua interpretazione. in un ruolo, devo dire, veramente molto difficile. Molto difficile, di adolescente, quindi un po' irsuto, puntuto, con tutte le sue difficoltà, col mondo che lo circonda e con se stesso, e che deve far fronte a una terribile tragedia. Quindi molto, molto, molto bravo, intenso, credibile. Ecco, del film mi hanno ricolpito alcune cose. La presenza del male ne avevo già parlato ed è determinante e importantissima. Certe piano sequenze, ci sono dei movimenti di macchina che sono memorabili e sono semplicissimi, non sono insistiti, non sono compiaciuti. Sono molto puntuali e utili nel momento in cui li vediamo e sono veramente molto belli, ma veramente molto. E poi mi ha colpito il rapporto di Fabietto, il protagonista, con le donne. A parte la mamma, naturalmente, ma le altre donne. Quindi la zia bellissima e affascinantissima, di cui lui è il nipote prediletto, in cui c'è una fascinazione reciproca, perché questa zia è un po' pazza, ma non per nulla stupida, è molto sensibile. Un po' pazza, lo dico fra virgolette e con molto, molto affetto per il personaggio, donna molto sensibile, donna che soffre molto, e che è quella che quando lui le accenna, lei è già in ospedale psichiatrico perché si è fatta ricoverare per non suicidarsi, le accenna al suo sogno di fare del cinema, lei la trova un'idea bellissima e gli propone di essere la sua musa, che lui risponde con una battuta bellissima: ma tu sei già la mia musa. Quindi lui è un po' innamorato della zia, la zia è un po' innamorata di lui, ma come di un figlio che non ha avuto, e anche un possibile giovane amante, perché no? Perché no? Queste cose e come sono possibili. L'altro personaggio femminile importante è la matriarca, di cui ho parlato l'altra volta, sempre con la pelliccia, che sembra notare nulla e invece è molto attenta, e quando lui passa sulla terrazza e lei è addormentata dopo la gita in barca, eccetera, lei è rimasta lì e ha la gonna un poco sollevata. Lei ha gli occhi chiusi, ma gli dice: cosa guardi? Non c'è niente da guardare. E c'è questa corrente, perché questo giovanottino colpisce queste donne mature, ma che però sono anche zie, mamme, affettuose, un po' affascinate da questa sua gioventù e questa facile eccitazione data l'età. Noi non vediamo nulla, possiamo capire, anche quando lui vede la zia nuda, si capisce tutto, quando la zia lo guarda in basso e gli dice: sei cresciuto, e abbiamo capito tutto. È tutto di una felicità solare che va benissimo. E poi la terza donna importante è la baronessa, l'iniziatrice. Quindi tre ruoli di donna e tre veramente importanti presenze nella sua vita. Ecco, è questo praticamente. Quindi anche questo, come il precedente, un film di acqua, di isole, là la laguna, qui invece è il mare aperto, è il meraviglioso Mar Tirreno del Golfo di Napoli. E ecco, e poi ci sono anche lì gli inseguimenti, perché se nel film di Ancarani c'è un inseguimento con i carabinieri e fa pensare a quello che potrebbe essere un inseguimento fra automobili, qui c'è quello fra la finanza e i contrabbandieri, che vediamo nella prima metà del film, subito prima e durante la gita in barca a cui ho accennato prima, e poi l'amicizia con questo giovane contrabbandiere, che è un simpaticone, umanamente ma simpatico, che poi lui andrà a trovare in carcere prima di partire per Roma, e poi alla fine del film, in una visita molto bella, molto dolente, ma molto molto bella. Molto. Sono bravissimi anche quest'altro giovanotto, è molto bravo, molto molto espressivo. Ecco, ve lo riconsiglio naturalmente il film, vedetelo se potete prima del 15, perché poi va a finire sulla piattaforma, e se avete la piattaforma Netflix lo potete vedere a casa, ma vedetelo al cinema intanto, che è meglio sempre.
RadioGaiaItalia.com